Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della preghiera del Vespro di domenica 22 dicembre 2024, nella quarta domenica di Avvento nell'anno liturgico C, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso la chiesa parrocchiale dell'Immacolato Cuore di Maria, di via Sant'Anastasio a Trieste.
Rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.
In questo avvento, come traccia, ho preso il testo dei lineamenti del Sinodo della Chiesa in Italia. E il tentativo è stato quello di provare a presentare in modo sintetico quello che è ancora in gestazione, perché lo si sta ancora rivedendo. E siamo chiamati anche noi come Chiesa a dare di nuovo il nostro apporto. Avevo iniziato col presentare di volta in volta le quattro parti, dove la prima, dopo aver tracciato un pochino la storia del cammino sinodale con le tre fasi narrativa, sapienziale e profetica, porta a delineare l'orizzonte della Chiesa in Italia è delineato con queste parole: orizzonte missionario nello stile della prossimità. Dunque una evangelizzazione, ma non attraverso grandi eventi o iniziative sensazionali, ma andando vicino una per una alle persone, dove tutti siamo ingaggiati in questo sforzo di riforma, una riforma missionaria che deve mettere in gioco le nostre comunità, ogni persona, anche le strutture. Poi avevamo cercato di presentare anche come il rinnovamento missionario comporta un rinnovamento anche della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali. E avevo fatto alcune riflessioni in base al testo sulla cultura e la profezia, sul nostro rendere ragione della speranza, ma anche dentro questo nostro tempo e questa nostra cultura, con i linguaggi che siamo chiamati a rinnovare. E poi l'ultima volta invece la formazione missionaria dei battezzati alla fede e alla vita, una formazione continua anche per i preti, anche per i religiosi e le religiose. Una formazione continua per gli adulti, non soltanto la formazione dell'iniziazione cristiana. avevo insistito come una mia sottolineatura sul fatto che questa formazione integrale deve anche farsi carico della formazione dell'interiorità, della vita spirituale. Come battuta, come slogan, dicevo, dispiace vedere che nel nostro tempo, nella nostra cultura, nelle nostre famiglie ci sia così tanto impegno per la formazione intellettuale. Pensiamo oggi un giovane che magari studia fino a 25 anni, 30 anni, si fa medicina. La formazione per avere un corpo in forma, pensiamo quanto sport e centri di benessere, e la formazione della coscienza, e la formazione dell'incontro personale con il Signore. Che preoccupazione hanno i genitori oggi per formare la coscienza dei propri figli? E anche noi come Chiesa, che non basta insegnare a recitare le preghiere, ma l'incontro personale con il Signore. Ecco questi i temi trattati nelle catechesi precedenti. Il titolo, ma cercherò di essere breve, è questa sera è la quarta parte, la corresponsabilità nella missione e nella guida delle comunità. Inizia con queste parole, inizia il testo dei lineamenti del Sinodo. La corresponsabilità è strettamente collegata alla missione, cioè di questa missione di cui abbiamo parlato siamo tutti corresponsabili. Il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, tratteggia una chiesa di uomini e donne corresponsabili nella ricchezza di carismi e ministeri diversi, affinché tutti concordemente cooperino nella loro misura al bene comune. Lumen Gentium 30. Sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI hanno contribuito con il loro magistero a superare la visione di laici e laiche, consacrate e consacrati, come semplici supplenti o delegati del clero, ponendo l'accento sulla loro vitale corresponsabilità alla missione della Chiesa. Ma è soprattutto in Evangelii Gaudium che il legame tra missione e corresponsabilità di tutto il popolo di Dio è messo in luce. Ogni battezzato, in quanto discepolo missionario, è soggetto attivo di evangelizzazione. Questa lunga citazione che introduce la quarta e ultima parte dei lineamenti del Sinodo delle Chiese in Italia ci dice già in nocciolo qual è il tema. Tutti corresponsabili nell'evangelizzazione e allora anche nel trovare la strada della nostra Chiesa. Io ricordo che la prima intervista che mi hanno fatto quando ero ancora a Cremona, il giornalista per telefono mi dice: ma lei viene a Trieste con quale programma? Vengo a Trieste per cercare di vivere il Vangelo in una comunità nel quale il Signore è già presente. E non vengo con un mio programma. Siamo chiamati insieme a trovare la strada per come oggi vivere il Vangelo e portarlo agli uomini e alle donne di oggi, di tutte le età, di tutte le condizioni. Tutti corresponsabili di evangelizzazione, tutti dobbiamo aprirci al fatto che altri ci evangelizzano. E magari è la persona malata, è il povero, è la persona con la sua fede un po' strana, che mi aiuta a ritornare a interrogarmi di nuovo sull'essenziale della mia fede. Tutti sono chiamati a mettere i propri carismi a servizio di tutti e dunque per l'edificazione della Chiesa e la trasformazione del mondo. Carismi, ministeri, vocazioni differenti e poi ancora associazioni e movimenti così diversi, tutti preziosi, tutti che si radicano su qualche cosa che abbiamo in comune: il battesimo, il dono dello Spirito. Non si tratta di scadere in una omologazione e nemmeno in un clericalismo, ma di essere tutti appassionati nel contribuire ad edificare la nostra Chiesa. Non ci illudiamo che questo sia facile. Forse il testo dei lineamenti del Sinodo pecca un po' di eremismo. Sappiamo che tensioni e incomprensioni sono sempre in agguato, come in una famiglia dove ci sono tanti fratelli e sorelle. Derivano dai nostri limiti e peccati, non solo da visioni teologiche e spiritualità differenti. I carismi sono per edificare la Chiesa, non per scompigliarla e confonderla. È che talvolta noi esasperiamo le differenze, i doni che ci ha dato il Signore. Non li cogliamo come una risorsa per tutti. Per comporre in un progetto pastorale, dunque in una Chiesa incarnata, la ricchezza di questi differenti carismi e ministeri, la Chiesa da tempo ha sperimentato alcuni organismi, li chiamiamo organismi di partecipazione, organismi che uniscono tra di loro, per esempio, le diverse famiglie religiose, oppure le diverse appartenenze della diocesi, pensiamo al Consiglio Pastorale Diocesano. Nei lineamenti vengono così specificati: se la Chiesa è tutta corresponsabile nella missione, la partecipazione di tutti e tutte ai processi di attuazione pastorale, di discernimento e deliberazione non è una concessione, ma risiede nella natura stessa della soggettività battesimale. L'uguale dignità di ogni membro della comunità è fondamento per la partecipazione di tutti ai processi decisionali e chiede che l'autorità dei pastori sia esercitata nel quadro di adeguate ed efficaci dinamiche di discernimento comunitario, proprio per il contributo unico e necessario che viene dal servizio di presidenza della comunità. Infatti, il discernimento non è una tecnica organizzativa, ma una pratica esigente che qualifica la vita e la missione della Chiesa vissuta in Cristo, radicata nello Spirito Santo. Sì, sono delle belle parole, poi noi guardiamo le nostre esperienze e sappiamo che non è facile. Sappiamo di molteplici criticità e talvolta demotivazioni anche nei nostri vari organismi ecclesiali, come del resto in quelli della scuola, in quelli del quartiere o delle circoscrizioni, in quelli della politica in generale. Siamo in una cultura individualistica che già deprime la partecipazione e l'assunzione di responsabilità, lasciando lo spazio a chi invece cerca l'affermazione di sé e strumentalizza anche la Chiesa. La sinodalità, però, necessariamente passa attraverso questi organismi e il loro rilancio. Certo, attraverso metodi e orientamenti dobbiamo rinnovarli per comprendere come poter insieme discernere e poi aiutarci a trovare la strada e prendere le decisioni. In questa parte del testo dei lineamenti del Sinodo si richiede di riflettere e intervenire anche sulla presenza e il ruolo delle donne nella Chiesa, anche in ruoli di leadership, riconoscendo che però non mancano resistenze. È evidente che c'è chi vorrebbe che ci fossero delle riforme radicali e altri che resistono a non cambiare nulla. Noi cammineremo con la Chiesa anche in questo ambito. Questo documento è ricondotto alle comunità per raccogliere osservazioni, però è certamente importante che anche ogni donna possa comprendere che la Chiesa è sua e ha il diritto e il dovere di aiutarci a trovare la strada. E dobbiamo rinnovarci in questo. Le forme concrete non so, forse dovremo inventarle, aiutarci. Qualche volta magari sbaglieremo in una direzione, che è quella di non cambiare nulla, o troppo poco, o magari del cambiare troppo. Dovremo aiutarci. In questa parte del documento del Sinodo si chiede anche una organizzazione gestionale e amministrativa con cambi strutturali in una direzione di meno burocrazia, maggiore pastorale dell'annuncio e delle relazioni. E in ogni caso, se rimane qualche cosa di burocratico, qualche certificato da compilare, dovrà sempre essere come un'occasione di incontrare persone e di testimoniare che c'è una comunità che ti aspetta, che ha fiducia di te, che è tua. Ancora in questo documento, in questa parte, si dice che tante energie, forse troppe energie, vengono assorbite nella gestione delle strutture. La richiesta è quella di adeguare gli strumenti, rendendoli leggeri e flessibili. Cito un passaggio del testo. Rischiando l'impopolarità da parte di coloro a cui spetta decidere, è necessario che tali strutture vengano adeguate, verificandone la possibilità di una riconversione o affidandone la gestione ad altri o anche alienandole. Anche rischiando l'impopolarità, una Chiesa un po' più leggera, anche perché abbiamo visto, anche qui a Trieste, che talvolta non siamo stati bravi ad amministrare certe cose. E ci siamo trovati con tanti debiti. Anche la nostra diocesi dovrà lavorare in questa direzione senza indugiare troppo, anche perché da anni siamo in difficoltà e dobbiamo raddrizzare tante questioni. Ecco l'indicazione che leggo ancora dal testo del Sinodo. La missione richiede un ripensamento dell'azione di governo che includa, oltre agli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali, la dimensione di nuovi modelli di governo e controllo più inclusivi e partecipativi, sia nella formulazione del modello stesso, sia nella rappresentanza, valorizzando la multidisciplinarietà e il genere, cioè uomini e donne. Prima ancora di giungere alla trasparenza nella rendicontazione e alla essenzialità nella gestione dei beni, una chiesa è sinodale e missionaria nella esplicitazione chiara di come è governata. Ed è evidente che questo riguarda ogni ambito della Chiesa e anche della nostra Chiesa. E su questo saremo impegnati, su questo abbiamo già anche cominciato a lavorare. E in fondo, anche se qualcuno magari aveva avuto qualche sorpresa, il desiderio di valorizzare i carismi anche dei religiosi e delle religiose vuole proprio essere questo. Se c'è un direttore della Caritas che è un religioso, è perché c'era un'esperienza da valorizzare anche nella nostra Chiesa, anche dentro le difficoltà della nostra Chiesa. Questa è la direzione, senza guardarci con diffidenza, ma cercando invece di cogliere ciò che il Signore fa crescere nelle nostre comunità, come una ricchezza, un bene che va valorizzato per la Chiesa tutta.
Radio Nuova Trieste ha presentato La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.